Cantate collettive, canzoni diffuse, mazzi di fiori, intere generazioni stanno rendendo omaggio a Francesco Guccini. Domani a Bologna i funerali in forma privata e lutto cittadino, a settembre il ricordo pubblico. Attesa per l'accordo sullo stretto di Hormuz, i negoziati tra Iran e Oman verso una soluzione comune. Non è detto però che sia garantita la riapertura immediata dello stretto. Abbiamo quantità enormi di munizioni. Trump nega che le scorte statunitensi si stiano esaurendo dopo la massiccia campagna contro l'Iran. Alla richiesta di Patriot di Kiev però risponde: i missili servono a noi. Covid. Giuseppe Conte si difende dalle accuse della destra e va all'attacco davanti alla commissione parlamentare. Accusa il governo Meloni di aver pagato 100 milioni per chiudere una causa con un'azienda privata che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. Cantate collettive a Bologna, Milano, Modena, canzoni diffuse con lo stereo, mazzi di fiori davanti alla sua abitazione e l'omaggio di intere generazioni a Francesco Guccini. L'Italia intera lo sta ricordando in queste ore con attestati di stima e di affetto. Scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha composto canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia, di uguaglianza, ha detto ieri il Presidente della Repubblica Mattarella sabato a Bologna in occasione dei funerali che, su richiesta dello stesso Guccini, si terranno in forma strettamente privata. Sarà lutto cittadino. A settembre poi ci sarà una cerimonia pubblica per ricordarlo. Ieri sera a Milano decine di persone si sono date appuntamento in Piazza dei Mercanti per una cantata anarchica, un omaggio spontaneo per ricordare il cantautore. Ascoltiamo le loro voci raccolte da Alessandro Braga.
L'ho conosciuto a scuola, nel primo anno di liceo, tramite un compagno di classe che mi ha fatto ascoltare una cassetta e niente, da lì non l'ho mai più abbandonato.
Guccini per me è stato un personaggio un po' controverso, perché sono sempre stato un po' più De Andreiano che non gucciniano, però è stato sicuramente un personaggio fondante per chi prova un minimo di empatia e vorrebbe vedere un mondo diverso.
È uno dei cantautori con cui sono cresciuta.
La cosa piacevole è stata quando ho visto che anche i miei figli, posso dire anche forse anche i nipoti, venivano allo stesso concerti di Guccini.
È stato tutto. Ci ho fatto una guccinata 15 giorni fa alla Cascina Contina di Rosate. Non pensavamo che dopo 15 giorni dovevamo essere qui a piangerlo.
È stato qualcuno che mi ha preso per mano 15 anni ascoltando una cassetta registrata male che saltava e poi mi ha accompagnato un po' per tutta la vita.
In queste ore qui a Radio Popolare vi stiamo facendo ascoltare tante delle interviste che abbiamo realizzato in questi anni con Francesco Guccini. Ora vi faccio sentire un passaggio in cui Guccini, pochi anni fa, ci parlava del rapporto tra la sua musica e la politica.
Il fatto che sia considerato un cantautore politico, non so da che punto di vista. Auschwitz, vabbè, politico, sì, certo. La locomotiva, politica, sì, certo. Citate un'altra canzone che possa essere definita politica. Non sono un cantautore politico. Esistenziale, se vogliamo, ma politico, e poi sia stato dichiarato canzone. Allora, mi raccontava l'amico, l'ho detto anche questa mattina durante un'altra intervista, l'amico Sergio Staino, sapete bene chi è, che una volta mi ha detto, dice, un amico mi ha chiesto, dice, sappiamo benissimo che Guccini è comunista, ma De Gregori non capisco bene da che parte stia. E Sergio Staino dice, guarda, De Gregori si è sempre dichiarato comunista, Guccini mai, infatti non sono mai stato comunista, non l'ho mai detto e non sono mai stato comunista. E quindi non so come mi sia venuta addosso questa
etichetta,
non mi dispiace, voglio dire. Un'altra che, Santanchè, che ha dichiarato, sì, Guccini dice non è mai stato comunista, fa il furbo lui. No, non faccio il furbo, è così, non sono mai stato comunista. Di sinistra, sì. Con simpatie anarchiche, ma nel 2022 è difficile essere, quasi impossibile essere anarchici, come erano anarchici alla fine dell'Ottocento, prima del Novecento, che è un altro discorso, un'altra vita, un modo di essere. E invece ho questa novea, ma non so dove sia salto fuori questo.
Ora ascoltiamo il ricordo di Francesco Guccini nel servizio di Pier Giorgio Pardo.
All'epoca in cui scrisse di aver visto perdersi le menti della sua generazione, per dirla con quell'urlo di Allen Ginsberg, che la canzone diffuse in Italia 3 anni prima del teorema di Pasolini, Francesco Guccini aveva 25 anni. Il suo era un urlo senza scorie intellettuali né nichilismi. Si sentiva la rivoluzione arrivare e nella rabbia che il tempo avrebbe reso più bonaria e conviviale c'era anche un sentore di felicità o almeno di desiderio. Lui e De André erano nati nel bel mezzo della guerra, forse anche per questo hanno avuto entrambi la lucidità di percepire la Beat Generation che impazzava dall'America alla Francia come un anticorpo contro il falso mito del denaro e il carico di ingiustizie che si portava dietro. Ogni nota, ogni parola di Guccini sono segnate da un antifascismo e un anticapitalismo in cui ribellione e memoria si sovrappongono. Guccini era fiero di essere il primo della famiglia ad avere veramente studiato dopo anni in cui il regime aveva messo i libri praticamente a rogo, di saper scavare la parola fino alla sua bellezza più autentica, e aveva presto imparato a metterla al centro di un giro di musicisti straordinari, Vince Tempera, Ella De Bandini, Arrestavo Lazzi, Ettore De Carolis, mescolando nelle liriche e negli arrangiamenti alto e basso, jazz e folk, finger picking e balera, Cyrano, Don Chisciotte, i Parnassiani e le Osterie, non solo quelle bolognesi, ma quelle della provincia italiana, con i suoi strapaesi e i suoi autogrill raccontati con dovizia di particolari e lessico prima che chiunque in Italia ci pensasse. Col tempo la rivoluzione si è fatta resistenza, ma mai rinuncia. E il dialogo che si crea quando le sue canzoni sembrano chiamarci per nome potrebbe avere adesso le parole di un suo testo bellissimo del 1999. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, riflettori e paillette delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni. Ma a te dedico queste parole da poco, che sottendono solo un vizio antico, sperando però che tu non le prenda come un gioco. Tu, ipocrita uditore, mio simile, mio amico.
Iran e Oman potrebbero essere vicini al trovare un accordo sullo stretto di Hormuz, accordo che però non garantirebbe immediatamente la riapertura dello stretto e potrebbe essere solo temporaneo. Nel frattempo però sale la tensione su un altro stretto, quello di Bab el Mandeb, e sul conflitto tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. È prevista per oggi a Jeddah la firma di un accordo per la difesa tra Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. Silvia Battaglia, giornalista, esperta di Medio Oriente.
Il punto di forza degli accordi tra Oman e Iran è la continuità tra i due paesi, in senso di relazioni, nel senso delle famiglie che lo compongono, nel senso di chi governa. È un passo di mediazione per liberare lo stretto di Hormuz, quindi credo che su questo non ci siano particolari problemi. Direi che gli occhi e l'attenzione deve passare da Hormuz invece appunto a Bab el Mandab, appunto perché in realtà è proprio lì che gli Houthi continuano a mantenere un'azione abbastanza più ferrata, quindi rallegrarsi per Hormuz sicuramente, ma osservare anche quello che succede dall'altra parte. Dopodiché la vera questione, se andiamo in fondo alla crisi e alla guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti, la vera questione è accordarsi su due punti: uno, la fine o l'abbassamento delle sanzioni economiche all'Iran da parte degli Stati Uniti a livello internazionale, e poi la questione del risarcimento per i danni di guerra.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nega ancora una volta che le scorte missilistiche del paese si stiano esaurendo e promette misure contro chi ha fornito ai media le informazioni da lui descritte come false e traditrici sulle riserve quasi a secco. Sentiamo il servizio dalla New York.
C'è un'espressione che torna con ricorrenza a Washington in questi giorni, che gli arsenali americani si stiano svuotando come risultato della guerra in Iran. Donald Trump però l'ha respinto con forza. Sui social network ha parlato di enormi scorte di missili e ha accusato i media di diffondere notizie false, mentre la Casa Bianca ha promesso un'accelerazione della produzione bellica. Eppure, secondo diversi media statunitensi, proprio la scarsità di intercettori Patriot e di altre munizioni di precisione starebbe pesando in queste ore sulle scelte della Casa Bianca nella guerra con l'Iran. Nelle ultime settimane Trump avrebbe rinunciato ad alcune opzioni militari più aggressive anche per evitare di ridurre ulteriormente le riserve strategiche degli Stati Uniti, secondo le testate americane. Le conseguenze si vedono anche in Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky continua a chiedere nuovi missili Patriot per proteggere il paese dagli attacchi russi, ma Trump avrebbe respinto la richiesta più volte, sostenendo che gli intercettori oggi servono innanzitutto ad difendere le forze americane e gli alleati in Medio Oriente. Questo lo ha scritto Reuters ieri. Restano aperti quindi i colloqui per consentire a Kiev di produrre in futuro parte dei componenti dei Patriot, ma è una soluzione questa che richiederebbe mesi, se non anni. Così, mentre Washington continua a negare qualsiasi problema di scorte, la guerra con l'Iran e quella in Ucraina finiscono per competere per gli stessi missili, una realtà che rischia di influenzare non solo le prossime mosse militari americane, ma anche gli equilibri dei due conflitti. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
La vittoria di Abdul El-Sayed alle primarie democratiche del Michigan riapre il tema della trasformazione di un partito che ha perso molti elettori, soprattutto nelle classi popolari, in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre. Gli occhi sono puntati su candidati come lui, provenienti dall'ala più sinistra dei Dem, legati alla causa palestinesi, lontani dall'establishment del partito. Ascoltiamo l'americanista Martino Mazzonis.
Ne hanno vinte molte di primarie questi candidati, ma non tutte. Poi ci sono invece anche altre figure che non sono così radicali, diciamo, sempre utilizzando questa etichetta per quel che è, e però sono comunque a sinistra di quello che è il mainstream del Partito Democratico su alcuni temi, e sono giovani. Questo è un altro aspetto, cioè c'è anche un ricambio che riguarda un ricambio generazionale e non solo un ricambio dal punto di vista, diciamo, ideologico. Il centro del Partito Democratico si è spostato a sinistra. Molti, una trentina se non sbaglio, di questi candidati più progressisti e o socialisti hanno vinto le primarie, e sarà molto interessante capire e testarne la capacità di vincere le elezioni. In Michigan il seggio è in ballo, nel senso che Harris ha perso quello stato per un punto e mezzo, se non sbaglio, e Biden anche l'aveva vinto a sua volta non di molto. Il caso di Al-Sayed è il più importante di tutti, anche perché dal seggio del Michigan si potrebbe determinare la maggioranza, cioè i democratici potrebbero riuscire a ottenere la maggioranza in Senato oppure a non ottenerla.
C'è stata una sparatoria in una scuola in Thailandia. Uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco contro insegnanti e colleghi, poi si è suicidato. La BBC, citando la polizia locale, parla di 7 vittime, compreso l'attentatore, almeno 15 feriti, due dei quali in condizioni critiche. È successo a nord della capitale Bangkok. Presidente degli Stati Uniti Trump, dopo il voto al Senato che ha ritenuto Anthony Fauci responsabile di oltraggio al Congresso, forse bisognerebbe incriminarlo, ha detto l'immunologo che guidò la risposta statunitense alla pandemia da Covid e da tempo bersaglio delle accuse dei repubblicani e di Trump stesso, accuse che spaziano dall'aver nascosto la reale origine del virus all'essersi arricchito grazie alla pandemia. Il voto di ieri, che fa riferimento al suo essersi rifiutato di rispondere alle domande di una commissione del Congresso, invocando il quinto emendamento, ha aperto la strada ad un'azione legale contro di lui, ma non è ancora chiaro se l'incriminazione avverrà davvero. Ed è durato 5 ore ieri l'audizione di Giuseppe Conte davanti alla commissione Covid. L'ex presidente del Consiglio non solo si è difeso dalle accuse che gli vengono mosse dalla destra, ma è andato all'attacco. Il leader 5 Stelle ha accusato il governo Meloni di aver pagato 100 milioni di euro per chiudere una causa con un'azienda, la JC Electronics, che avrebbe consegnato mascherine contraffatte. A testimoniare la non idoneità dei dispositivi, una lettera anonima arrivata a Conte, che lui stesso ha detto di aver depositato in procura. L'azienda aveva fatto causa allo Stato dopo lo stop alla fornitura, ma il governo Meloni, ha detto Conte, ha deciso di pagare e chiudere la causa senza aspettare le verifiche sulle mascherine. Nel resto del suo intervento il leader 5 Stelle ha respinto tutte le accuse, rivendicando di non aver commesso alcun illecito. Il caldo estremo di queste settimane sta avendo effetti pesantissimi soprattutto sulle persone recluse. Ieri c'è stata un'ispezione al CPR di Via Corelli a Milano. Il consigliere regionale Luca Palladini e la consigliera del municipio Tre Rachele Serche hanno effettuato un sopralluogo nella struttura per migranti e denunciato la situazione indegna e inumana all'interno del CPR. Ascoltiamo Luca Palladini.
potremmo dire tragica come sempre, ma possibilmente anche peggio del solito. Solo due giorni fa una persona veniva portata d'urgenza a Niguarda perché aveva ingerito del liquido che si usa per il bagno ed è in terapia intensiva, e da inizio luglio si registrano 17 eventi di una certa gravità autolesionistici avvenuti all'interno della struttura del CPR. Un evento ogni giorno e mezzo, anche meno, e un grado di tensione maggiorato ovviamente anche dalle condizioni climatiche che dentro quel posto rendono la vita impossibile. Le persone che sono detenute mi hanno fatto vedere che dormono all'aperto, dormono quasi per terra in quella specie di cortile che c'è, ma sono assolutamente in condizioni anche psicologiche e psichiche veramente molto compromesse.
Virginia Platini e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Sono le 7:45 minuti. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8:30. Buona giornata e buon ascolto.